Buonasera radiofonici e bentornati ancora a Lilith, il programma al femminile che vede Tina e Paola una contro l'altra, in questo caso in un match di box stasera. Infatti il programma di oggi verterà tutto sul mondo della donna, sullo sport, è vero Tina?
Sì, ci occupiamo di sport e ci occupiamo quindi delle lady del mondo dello sport, delle grandi campionesse e non solo.
Tina, tu hai mai praticato qualche sport nella tua vita?
Sì, io no, ne ho fatti parecchi, oltre alla maglia. No, scherzo.
Quello è uno sport interessante.
No, scherzo. Sì, io ho fatto un po' di danza, kickboxing, ho fatto un po' di palestra, corsa, nuoto, mi piace il mondo dello sport.
E che esperienza ne hai tratto da questo, da fare lo sport, diciamo?
Sicuramente una vita migliore sotto tutti i punti di vista. Sono stata meglio sotto tutti i punti di vista. Ho evitato qualsiasi malanno. No, fino adesso grazie allo sport.
E infatti si vede che non lo fai da un po', perché è un mese che sei malata.
Hai notato? Infatti è un mese che lo sport non nuoce gravemente alla mia salute.
Non fare sport. E secondo te in quale sport ti sei trovata meglio? In quello da contatto, quindi singolo, la kickboxing, o quello il gioco di squadra come la pallacanestro, la pallavolo, questo che ho detto?
Ma sicuramente sono più per i giochi di squadra. Mi piacciono molto di più, mi sono trovata meglio, soprattutto quando si parla di estate, no? Il beach volley, quindi è un qualcosa che coinvolge tutti, il sole, il mare. Quindi penso che forse quelli di squadra rendano meglio l'idea dello sport. Però questo non significa che lo sport da singoli non dia modo di migliorarsi in competizione con gli altri.
Quindi. Beh certo, devo dire personalmente ho praticato kickboxing, ho preso una stupida cintura gialla. Quando poi ho scoperto che le cinture sono una pseudomafia, sono totalmente inutili se veramente vuoi andare avanti in quello sport. Però poi ho praticato tantissimo la nobile arte, che è qualcosa che io amo, che è il pugilato. Certo, mai praticato a livello agonistico, ma solo dilettantistico. Però ti posso dire che mi ha insegnato a vivere, soprattutto a non fare più il gioco della stupidità. È una vera disciplina, lo sport è una scuola di vita. E il pugilato per me mi ha aiutato a crescere, davvero. E poi ho praticato da piccola, visto che il mio papà è un grande appassionato di calcio, ovviamente calcio. Non potevo che non farlo, infatti oggi parlerò di una grandiosa squadra di calcio.
Sì, infatti per aggiungere giusto qualcosina a quello che dicevi, anch'io ho fatto danza e devo dire che l'esperienza è stata positiva ma negativa sotto alcuni aspetti, nel senso che spesso questi sport quando si fanno a livello agonistico, quindi si entra a raggiungere diciamo alti livelli, possono anche nuocere veramente gravemente alla salute nel momento in cui una ragazza viene obbligata a perdere peso o a sottostare a degli standard, no?
Quello purtroppo sono cose che accadono quando... Io per esempio mi sono sempre rifiutata di combattere perché non avevo la pazienza, il tempo, perché sono indisciplinata, anche se mi ha disciplinato. Però tante mie amiche che combattono, per esempio una mia amica Arianna, lei è anche campionessa di Muay Thai in Francia e lei segue una vita rigidissima. Purtroppo è una scelta che fai, se ami davvero lo sport e lo fai diventare la tua vita, allora sai che dovrai seguire delle regole molto rigide, come il cibo, andare presto, non fare... notti brave come piace a noi, insomma.
Infatti molto campionesse, no? Sottolineano come la vita sociale, tra virgolette, manchi loro.
Sì, è vero.
Perché comunque sono costrette a mantenere dei ritmi di vita molto molto limitati, quindi la sera a letto presto. E questo significa che li ritrova quasi tutte appassionate di cinema, di musica e di letteratura, anche perché è l'unico sport, se vogliamo chiamarlo, l'unico modo per passare
intrattenimento,
per passare il tempo libero.
Ovviamente qualche volta alzano anche loro il gomito, ma è molto
raro.
Sì. Comunque, che ne diciamo di passare alla canzone, visto e considerato? Cosa che stiamo mettendo adesso?
Adesso mettiamo Il cavallo di battaglia di Catherine Ferry, è il testo che la fece passare alla storia negli anni 70, fine anni 70. Vai. Suggerimento dal pubblico, Paola. Due domande per te. Ma fare sesso si può considerare uno sport? E soprattutto, si può praticare a livello agonistico? Fa bene alla salute, che dici?
Allora, prima risposta, credo proprio di sì. Credo che fare sesso sia anche uno sport, se lo si vuole intendere così, comunque ti mantieni in forma se lo fai bene. Se sei statico e fai solo la posizione del missionario, cazzi tua.
Quindi stai proponendo un aggiornamento ai giovani baldi di questa redazione anche, visto che il suggerimento viene proprio dalla redazione. Vai Rossella,
Ecco. E poi volevo dire un'altra cosa: secondo me fare sesso fa molto bene alla salute, soprattutto mentale. Le donne che non fanno sesso per lo più sono isteriche, e gli uomini che non lo fanno sono dei repressi.
Beh, ricordiamo la pelle, gli effetti benefici sulla pelle.
Va bene la pelle, fa bene i capelli, certo, se te lo bagnavi era meglio.
Oddio, no, vabbè, penso che siano di questo parere molte donne dello sport. Sai, cercando così su internet ho ritrovato diverse interviste e diverse citazioni della Pellegrini e della Pennetta, no? La Pellegrini, come sappiamo, la nuova grande diva dello sport italiano, e la Pennetta la tennista. Anche lei, insomma, famosissima, brindisina, che si trova al 10° posto a livello mondiale. E entrambe, insomma, hanno fatto delle dichiarazioni sul sesso. La Pellegrini, insomma, contro ogni limite, sottolinea come non rispetta le regole datevi dall'allenatore, in quanto lei non si fa nessun problema a fare il sesso prima delle gare. Anzi, dice che per lei è un qualcosa che fa bene.
Ma infatti ci sono alcuni sportivi che smentiscono questo modo di pensare che un giorno prima della gara comunque non si possa fare sesso.
Infatti lei dice che combatte lo stress, quindi un suo modo per combattere lo stress è questo, è lo shopping. Quindi vedi, anche una sportiva nessuno lo direbbe mai, e invece è così.
Fare shopping ho dei miei dubbi a proposito, a me mi innervosisce, però
soprattutto nei periodi di eccessivo caos come questo. Invece la Pennetta, anche lei è per il sesso libero, infatti con Moia, il suo ex, diceva...
Il suo ex?
Moia.
E chi è?
È un altro famoso tennista, anche lui.
Ah, ok, ignorante sul campo il tennis, si vede.
È
un tennista? Moja?
Moja.
Sono ignorante.
E stanze in comune avevano con Moja, e quindi, insomma, si sono dati parecchio da fare anche lì.
Ma era il suo compagno o non era il suo compagno?
Sì, era il suo compagno. Avevano le stanze in comune, e quindi...
Ma in comune con chi?
In comune con i maschi e femmine, i tennisti, hanno le stanze
insomma,
in comune,
diciamo,
no?
Che hanno avuto delle serate promiscue.
Certo,
bravi,
però
bravi,
non manca,
bravi.
Diciamo, nei suoi desideri farlo negli spogliatoi.
Insomma, Paris Hilton non è l'unico a divertirsi a questo mondo.
No, ti dirò che sottolinea come anche in aereo, siccome era una tratta molto lunga, si annoiava, e quindi la Pennetta ha pensato bene di passare bene il suo tempo.
Da sola?
Ma non credo. Penso che il bagno di ieri sia piccolo, ma forse per due.
Ma non è forse che si vuole costruire un personaggio un po' particolare?
Non lo so, boh, io ci credo.
Forse è probabile. Sono rimasta scioccata, è una parentesi che non c'entra niente, di chi, per esempio, anche nel mondo dello sport ci sono donne che vogliono costruirsi comunque il personaggio di sex symbol, e poi ci sono donne a cui diviene propinato, per esempio l'attrice di Romanzo Criminale che fa la bellissima Patrizia, l'abbiamo vista qualche giorno fa, e lei è la negazione della sessualità in assoluto. Non l'avresti mai detto, vedi? Quindi alla fine ci sono donne che hanno il desiderio comunque di apparire.
Non so, magari non so se potrebbe essere il caso della Laila Lee o della Kournikova. Io penso che quelle siano donne che veramente hanno espresso sessualità, quindi secondo me sempre queste due non si smentiscono.
Soprattutto la Lee col gancio che si ritrova.
Beh, bisogna averne paura anche, perché da quella sensualità
beh, se preso
potrebbe...
Vogliamo ricordare che Dalila Lee è la figlia di Muhammad Ali, grande campione di pugilato che ha fatto brillare gli occhi e cuori a tantissima gente in passato.
Beh, anche lei una campionessa, e non solo, si ritrova
certo,
a essere anche
certo.
Lei imprenditrice, insomma, fa tantissime cose. E vabbè.
Allora, vogliamo passare a parlare. Ok, perdonemo. Sono svenuta per 5 secondi e mezzo pensando a mamma, da lì purtroppo non
ti sei presa l'invidia alla scorsa puntata della mia, ho capito.
Va bene, vogliamo iniziare a parlare un pochino delle donne nel mondo dello sport in maniera più specifica, e volevo solo ricordare che all'inizio del Novecento le donne non avevano tutta questa libertà nei giochi olimpici, anzi diciamo che non erano incluse, perché è stato appunto all'inizio del Novecento che De Goubertin, o come si pronuncia non so,
in Francia, no?
Francese,
a Paris,
sì, a Parigi, no, De Goubardin, sì, comunque in Francia, ha riproposto i giochi olimpici secondo il modello dell'antica Grecia, che erano esclusivamente maschili. E questa donna, che è stata una pioniera dello sport al femminile, che si chiama Alice Milliat, immagino, spero che la nostra seconda, terza voce in terzo campo mi dica di sì, scherzo, si è battuta affinché le donne venissero integrate anche nei giochi olimpici, e infatti istituì i primi giochi olimpici femminili intorno agli anni 20 e riscossero tantissimo successo. Lei era una traduttrice di professione, però era anche una canottista, quindi in realtà lo sport ce l'aveva nelle vene.
Sì, pensa che prima almeno lei, insomma, riuscì ad avere questo coraggio e riuscì a raggiungere il proprio obiettivo, ma pensa che precedentemente gli stratagemmi che usavano le donne per riuscire a intrufolarsi nelle Olimpiadi o nei vari sport era quello di travestirsi da uomo. Molte volte venivano scoperte e venivano messe da parte, ma loro imperterrite continuavano la gara magari e la vincevano, ma nessuno lo veniva a sapere, nessuno cronometrava i loro tempi, quindi non si sa quante donne magari a quest'ora sarebbero state riconosciute come campionesse in determinati sport, soprattutto su strada, quindi a livello di gare.
Sì, sono sempre state discriminate, anche perché era un primato lo sport che l'uomo voleva tenere per sé.
Certo.
E questo ha comunque penalizzato tantissimo lo sport femminile. In ogni caso,
e tuttora lo limita. Ricordiamo che ci sono delle nazioni che tuttora non accettano la partecipazione delle donne alle Olimpiadi. Non dimentichiamo che anche in molti posti, tra cui alcuni punti della Tunisia, e quindi alcune persone che praticano ancora che sono musulmani, prevedono la partecipazione della donna con un velo che copre i capelli e tutto il corpo. In pratica l'opposto di quello che era in realtà la nascita e delle Olimpiadi, e sono nate come momento di purificazione, in quanto le persone alle Olimpiadi, gli uomini alle Olimpiadi erano nudi, anche perché non veniva visto solo come un momento agonistico, ma anche un momento mistico, quindi un momento che veniva dedicato agli dèi per la purificazione. E invece a livello...
Certo, lo sportivo era anche simbolo di bellezza, c'è una statua bellissima dell'antica Grecia che rappresenta questo pugile che si toglie i bendaggi, a parte di un erotismo assurdo, ma di una bellezza estrema proprio.
Certo, nonostante questo, nel 92 alle Olimpiadi di Barcellona una mezzofondista algerina si permise di correre a gambe scoperte cercando di vincere l'oro, e lo vinse. Nel 92 Barcellona, e pensa che è stata condannata a morte dal gruppo islamico armato, quindi comunque si ritrovò a vincere.
Sì,
nonostante
esistono degli estremismi e delle chiusure ancora. Comunque io propongo di lanciare la seconda canzone, poi di tornare alle Olimpiadi in Francia per continuare il nostro discorso sugli inizi e i primordi dello sport femminile. Quindi divertitevi con One Way or Another. Eccoci qua di nuovo. Allora, parlavamo di Alice Milliat, questa donna che fu molto coraggiosa e che insieme ad altre donne si inventò appunto la Federazione Sportiva delle Donne, si chiamava, giusto per ripetere una parola già usata 800 volte negli ultimi 3 secondi. In ogni caso, visto il tentativo di entrare a far parte dei Giochi Olimpici e il rifiuto netto da parte dell'organizzazione dei Giochi Olimpici, decisero nel 22 di creare l'Olimpiadi femminile, che si tenne a Parigi, e questo ha incluso comunque nei giochi presero parte l'America, gli USA ovviamente, la Gran Bretagna, la Svizzera, la Cecoslovacchia e la Francia. Furono 11 eventi e la cosa bella che riscossero tantissimo successo, ci furono più di 20.000 partecipanti, e tutto ciò irritò tantissimo gli organizzatori dei Giochi Olimpici, perché non era visto di buon occhio. Soprattutto loro si attaccarono al fatto che non gli piaceva che usassero la parola olimpico, era come se non volessero riconoscersi nel gioco al femminile, diciamo. Allora così riuscirono, perché la Milan usò il pugno di ferro, riuscirono ad arrivare ad uno scambio, e loro decisero di cambiare il nome in cambio dell'inclusione di 10 donne nelle Olimpiadi del 28. Questo avvenne infatti nel 26, i nuovi giochi non furono più chiamati Olimpiadi, ma bensì Women World Game. E quindi diciamo che è stata una delle prime vittorie questa, che portò comunque le donne ad entrare, anche se in minima parte, in un universo che era di esclusività maschile. E poi nel 1930 fu invece la volta di Praga e nel 1934 ci furono i giochi anche a Londra. In ogni caso, uno dei motivi principali per cui la Milano è passata alla storia è stata, oltre che l'invenzione delle Olimpiadi francesi, quindi l'introduzione delle donne nelle Olimpiadi vere e proprie, la creazione di una squadra parigina di calcio. E non c'erano stati altri... All'epoca era veramente un'esclusività, non c'erano altre realtà simili per quanto riguarda. E da qui andarono, organizzarono uno dei campionati internazionali che è stato il primo della storia in Inghilterra. Però prima di svelarvi contro chi giocarono e chi era l'altra squadra, passo la parola a Tina.
Sì, io invece vorrei sottolineare, tornando al presente, quali sono stati i successi delle Olimpiadi di Pechino, ricordando che le protagoniste hanno conquistato ben 11 medaglie sulle 28, e quindi 8 ori, di cui 4 sono stati solamente rosa. Perciò la quota di atlete, come vediamo, rispetto al passato è aumentata di tanto, ma ancora oggi le donne comunque devono combattere contro questa voglia di dimostrare, e forse è proprio questa voglia di dimostrare che si può essere a livello agonistico e a livello fisico uguali agli uomini, le ha portate quindi a vincere, a superare loro stesse nel mondo del judo, ricordiamo Giulia Quintavalle, nel mondo della bici, quindi del ciclismo su strada, ricordiamo Tatiana Guderzo e tantissime altre di cui parlavamo appunto prima, come la Pellegrini. Cioè la Pellegrini, anche lei comunque ha superato se stessa in questo, durante queste Olimpiadi. Al di là del gossip, insomma, tutti siamo in attesa se farà o meno questo calendario 2010, chi lo sa. Molti sono i click su YouTube per quanto riguarda, non so se tu hai visto, c'è un filmato molto carino, che un backstage sulle Seychelles mentre lei faceva delle riprese molto sexy. Quindi al di là di questi gossip, comunque c'è da dire che è una grande campionessa.
Certo, meglio se si limita a fare sport a questo punto. Sono un po' contraria ai calendari.
Sì, però sai, lei dice che comunque lo fa per far notare che al di là dei muscoli gonfi che tutte le persone riconoscono, magari anche le altre donne particolarmente sexy a queste sportive, lei dice di farlo proprio perché per dimostrare che anche loro hanno un corpo sensuale da gatte, nel senso che non le va di essere legata solo e esclusivamente al ruolo di ragazza sportiva. È felice di questo anche perché anche lei, come tutte le altre, ha fatto molti sacrifici per arrivare dove è arrivata. Però vuole sottolineare il fatto che con la sua anche terza abbondante, infatti spesso sai, l'allenatore la stimola, la sprona dandogli dei consigli, cercando anche di portarla a ridurre il suo seno che è abbondante. Però lei risponde sempre che non ha nessuna intenzione di farlo, proprio perché va bene così, fa di tutto ovviamente per limitarne il limite che potrebbe darle in vasca, ma lei comunque non si distacca da quella che è la sua fisicità e il suo essere sexy.
Questo è più che giusto, quello è il tuo essere donna. Poi ovviamente sul discorso di scegliere o meno di fare un calendario, lì ce n'è da parlare, perché ovviamente non credo che una donna che è a suo agio con se stessa e comunque sente la propria femminilità abbia la necessità di mostrare al mondo di essere donna. È più che esplicito che tu lo sia, e il fatto che in realtà c'è un grande interesse, una gran voglia di protagonismo, è tutto qui, e fondamentalmente c'è anche un gran cachet, soprattutto se fai calendari per Max o altri, diciamo. Certo.
Sì, lei ha fatto
in tutte le officine.
Sì, lei è stata molto sulle copertine di giornali, su Vanity Fair, Fox Uomo, però ancora non si è buttata nel mondo dei calendari, chi lo sa, magari la ritroveremo nel 2010 su...
Sì, no, non dico solo contro di lei, ce l'ho un po' con tutte le
sì,
donne.
Sì, capisco il tuo ragionamento e lo condivido. Non c'è bisogno che lei dimostri, anche perché è una bellissima ragazza, non c'è assolutamente bisogno, penso che anche gli uomini se ne siano accorti, anzi, quindi non ci sia bisogno di un calendario, però quello è una sorta di ufficializzazione della bellezza, quasi come se si avesse bisogno di un'immagine ben precisa per dare ad una donna una come dire, un'etichetta che sia diversa da quella da sportiva, ma quindi da lì anche portarla a diventare icona sexy o...
Sì, questo sì, ma sai, il nudo è un'arte, quindi fare foto di nudo io le condivido appieno, anche e soprattutto se fatte con un certo criterio. Però il calendario in realtà è una strumentalizzazione della donna, e quindi diventa un prodotto.
Beh, adesso proprio parlando di femminilità e di belle donne, no?
E soprattutto dell'essere usata dall'uomo.
Essere usata dall'uomo e di un'altra icona sexy degli anni 60-70, Milva, Bambola, in versione tutto particolare.
Eccoci qui di nuovo, qui sempre più caos nel giorno in cui ci sarà una grande riunione e non si sa quello che succederà dopo durante la cena. Comunque, a parte i fatti personali di Radiofonica, che non interessano a nessuno, neanche a me, perché scappo via, no scherzo, torniamo a parlare della squadra di calcio francese. Allora, stavamo dicendo che questa squadra di calcio francese, appunto le Parigine Ladies vennero chiamate, prese parte al primo campionato internazionale femminile di calcio, che si tenne appunto in Inghilterra. E in Inghilterra giocarono contro una squadra di nome Dicker Ladies. Allora, bisogna trattare di questa squadra, soprattutto vorrei raccontarvi come nacque, perché è molto particolare. La squadra nacque praticamente all'interno di una fabbrica durante la prima guerra mondiale. Appunto, come accennai anche la prima volta, alla prima puntata, le donne ebbero una grande spinta di emancipazione in Inghilterra, grazie appunto al fatto che dovettero sostituire gli uomini durante la guerra in tante mansioni, e quindi anche oltre che a guidare gli autobus, anche all'interno delle fabbriche. Questa azienda, che era appunto di proprietà di due scozzesi, il signor Dick e il signor Kerr, era una fabbrica inizialmente, Dick non in quel senso ovviamente, non quello che pensate voi, era una fabbrica che inizialmente produceva materiali per i tram e le ferrovie, però durante la guerra, come tantissime altre fabbriche, mutò la sua produzione in munizioni. Quindi le donne che si trovarono a collaborare, a lavorare all'interno di questa fabbrica, costruivano fondamentalmente munizioni per i ragazzi che erano a fronte. Per tenere su comunque il morale si organizzavano delle partite di calcio all'interno dei break durante la giornata lavorativa, ma le donne normalmente venivano escluse, perché si considerava che lo sport non fosse, lo sport del calcio, uno sport per donne. Un giorno queste ragazze insistettero tanto che i ragazzi, pur di non sentirlo più, decisero di organizzare un amichevole tra di loro. Beh, la realtà dei fatti è che le donne li stracciarono completamente, che senza aver mai toccato palla prima magari con i loro fratellini nel quartiere, dimostrarono di avere un grandissimo talento. E a questo punto secondo me un gran visionario, che fu un che era un operaio anche lui della fabbrica, che si chiama Falkland, decise di costituire questo club calcistico, che appunto prese il nome delle Dicker Ladies. Queste donne furono molto amate in Inghilterra, anche perché durante appunto il periodo della guerra, che fu una delle guerre più drammatiche che il mondo intero, che l'Europa ebbe, soprattutto perché fu il primo impiego di armi più massicce rispetto alle altre. Le donne, organizzando questi incontri sportivi, riuscivano a rallegrare comunque le popolazioni, e soprattutto la maggior parte dei loro incontri erano a scopo benefico. Infatti riuscirono ad alzare tantissimi soldi, oltre che a rappresentare una vera e propria potenza, anche perché squadre femminili ce n'erano poche. C'era quello del St. Helen, che era una città vicino, e poi per la maggior parte dei casi loro combatterono sempre contro squadre di uomini, quindi dimostrando anche una grande capacità calcistica. E per quanto riguarda invece Tina.
Sì, io invece ti ribatterei proprio parlando di quella che è la nazionale di pallanuoto femminile, soprannome Sette Rosa. Insomma, una nazionale molto molto famosa, in quanto ha vinto 4 europei, 2 mondiali, insomma si è aggiudicata tutte le cose che si poteva giudicare fino adesso. E diciamo che c'è due, io vorrei parlare di due componenti in particolare di questa squadra. Appunto, ai Giochi Olimpici, il torneo femminile di pallanuoto, hanno vinto nel 2004 e tutto il resto. Però io mi vorrei soffermare appunto su Tonia Di Mario e su Silvia Bosurgi. Sono due personalità molto interessanti, che si sono prestate a diverse interviste, possiamo ritrovare su YouTube o su diversi giornali. Entrambe appunto giocano all'interno di questa squadra. Tania Di Mario ha iniziato a 15 anni a giocare a pallanuoto, è considerata la migliore giocatrice, ha fatto ben 14 reti come attaccante, è stata definita l'attaccante più prolifera, e lei, come molte altre, è stata anche addirittura ha avuto la fortuna di essere appunto definita cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica Italiana e commendatore persino da Ciampi, quindi vengono riconosciute, ricordiamo, anche diverse sportive a livello politico, quindi il loro merito viene riconosciuto anche a livello politico. È da dire che ho notato come sia il suo sito sia il sito della Bosurgi sono particolarmente ricchi, nel senso che vengono curati bene e ricchi di informazioni su queste personalità. Tania Di Mario, appunto, c'è una parte del sito in cui sottolinea qual è la sua giornata tipo. Lei dice di svegliarsi alle 10, poi l'allenamento alle 11:30, il pranzo alle 15, studia, dorme oppure esce, la sera o va al cinema, oppure spessissimo, è da sottolineare come tra parentesi lei dice proprio spessissimo, rimane a casa e raramente quindi va in un pub sotto casa. Questo proprio per sottolineare come la loro vita sia una vita molto sacrificata e fatta di appunto di limiti rispetto ai ragazzi della loro età. Però nello stesso tempo lei studia economia e commercio, vive a Catania, adora appunto il medioevo, la pasta, le zucchine e lo speck. Ti piace, Paola, la pasta con le zucchine e lo speck?
Ma sì, insomma, anche se cerco di evitare di mangiare troppa carne, però...
Ecco, la vegetariana che in lei salta fuori.
No, vegetariana no, però cerco di farne un uso consapevole almeno.
E dice che gli attori preferiti sono De Niro e Julia Roberts. Ama la filosofia, in particolare Kant. E ama Salinger, ama Pirandello. Quindi comunque il suo motto è chi la dura la vince. Infatti a quanto pare ci è riuscita, visto che,
sì, credo che sia
è una delle
un
migliori giocatrici di
tutti gli sportivi. Sì.
Sì. Invece la Silvia Bosurgi dice che il suo motto è meglio sola che mal accompagnata.
Ma allora significa che gli ha detto male nella vita.
Sì, probabilmente ha avuto delle brutte esperienze. Sottolineava in un'intervista come lei volesse entrare in politica, ma non c'è riuscita. E quindi un po', insomma, questa cosa le è dispiaciuta. Voleva
entrare in politica?
Sì, diciamo che voleva un po' rifarsi. Dai, no. Paola, no.
È sempre quello il discorso, torniamo alla puntata del potere.
Volevo entrare in politica.
Secondo me ha sentito la nostra puntata e ha deciso di andare in politica.
Può darsi, ma le è andata male lo stesso, purtroppo.
E si vede che non era brava.
Quindi lei dice che voleva dare una mano a questa sua cittadina, appunto a Messina, che un po' si sente in colpa del fatto che sia andata via da questa città, nonostante abbia portato onore a questa città, però dice che lo rifarebbe perché è l'unico modo che ha avuto per poter avere la sua occasione. In effetti,
beh,
è stato
ovviamente
così.
Noi siamo un po' tutti, certo, degli emigrati o emigranti, anzi, che è più corretto, sì, il popolo italiano. E non è noi stessi, io stessa sono un emigrante come te. E non è il fatto di muoversi dalla propria terra non vuol dire certo dimenticare le proprie origini o smettere di amare il proprio paese.
Anzi,
ovviamente è un'esigenza, chi si muove per un'esigenza più materiale come il denaro e chi spinto da un desiderio puro di conoscenza.
Sì,
però le tue radici restano sempre ben radicate nel terreno, insomma.
Sì, forse è normale che ci si senta in colpa, nel senso che quasi come se le proprie risorse si mettessero a disposizione di un altro posto che non sia quello delle proprie radici, però d'altronde non si può fare diversamente. Lei vive a Messina, viaggia, giustamente si allena moltissimo, al momento sì.
Ed è di Messina?
Sì. Però ovviamente si è dovuta spostare per lavorare in nazionale, per lavorare ovviamente non lavora a Messina. E quindi, però lei dice che il suo libro preferito è Uomini che odiano le donne, Paola, e sottolineando che le è piaciuto anche il...
Di chi è? Su questo sono ignorante.
Stieg Larsson, ci ricorda.
Il nostro uomo è tornato.
Eccolo, Riccardino. Riccardino è tornato tra noi. E, però, insomma, dice di essere una romantica che ha un solo rimpianto, oltre a quello di non essere rimasta, tra virgolette, a Messina, quello di finire la scuola. Vedi, lei sottolinea come le sarebbe molto piaciuto finire la scuola come le altre, cosa che non ha fatto, giustamente l'ha fatto in maniera diversa da quelle della sua età, e che le sarebbe piaciuto andare alle gite scolastiche, però nello stesso tempo sottolinea come grazie al fatto di non essere...
Ha fatto una vita sacrificata.
Sì, di non aver fatto quello che hanno fatto quelle della sua età, però nello stesso tempo si è ritrovata campionessa. Ma con questo dubbio se, chi lo sa, se sarebbe diventata lo stesso una campionessa o meno, Paola, tu cosa ne pensi?
Beh, secondo me per diventare una campionessa, a meno che non hai una grandezza fisica, diciamo, un talento, assurdo, che quindi non necessita di grandi allenamenti come appunto le ragazze della Dicker Ladies, è difficile che tu riesca a sfondare, mentre invece le Dicker Ladies erano appunto delle operaie, non erano delle sportive, erano donne comuni e furono oltretutto, passarono alla storia anche per tanti piccoli motivi, come furono le prime donne. Infatti alcuni maligni dicono che le loro partite erano così tanto seguite proprio perché furono le prime donne a vestire, ok, ci siamo persi forse qualcosa, a vestire con dei calzoncini in pubblico, ma in realtà è perché erano dei veri e propri fenomeni, non tanto per questo. Comunque la loro divisa era una divisa bianca e nera a righe che ricorda la nostra Juve, un pantaloncino blu, delle scarpette mitiche che, se andate sul loro sito su internet, potete, è un sito bellissimo che è www.dickerladies.com, vi suggerisco di andarci perché potete vedere anche le fotografie e sono davvero peculiari, è molto interessante. E poi indossavano, curiosità, un cappello a righe. Il cappello a righe si diceva per praticità, in realtà secondo me era un modo per camuffare la loro femminilità fino all'estremo gesto, perché comunque,
ma certo,
loro...
annullare i capelli e fare, esatto, fare proprio questo, annullare la propria femminilità,
un po' come le suore nel mondo cattolico, certo, e le donne musulmane nel mondo musulmano, diciamo. Comunque i capelli sono erotici, rappresentano la femminilità oltre al seno. Poi, tornando comunque al primo campionato importantissimo, loro comunque riuscirono a radunare migliaia e migliaia di spettatori. E per esempio, per quanto riguarda il campionato con la Francia, che si tenne il primo in Inghilterra, allora la prima partita le Dicker Ladies vinsero per 2-0, la seconda partita invece vinsero per 5-2 e poi ci fu la quarta partita per 1-1 e l'ultima partita che si tenne a Londra vinsero invece le francesi per 2-1. Ma la cosa che fece scalpore durante questa partita fu che le due capitane delle due squadre si diedero un bacio in bocca. E poi vi svelerò perché, perché anche qui la sessualità e il coraggio di queste campionesse fu abbastanza esplicita e non ebbero paura di dimostrare, di mettersi di mettere in evidenza le loro scelte sessuali. Comunque passiamo alla seconda canzone, che è una canzone bellissima, alla terza, quarta,
avranno osato quindi, come che, questa nostra Jo Squillo,
sì, ed è molto curiosa perché dovete ascoltare soprattutto l'intro. Guarda, eri tu con lei?
No, è rientrata già.
Sono rientrata con la Moraci. Stavamo facendo proprio un dibattito su questa campionessa italiana e dicevamo appunto che è stata in grado di buttare dentro alla rete ben 105 gol su 153 presenze in in squadra, e fu ben 11 volte capocannoniere, quindi una grandissima sportiva italiana che ha portato alto il nome della donna, proprio perché si ritrova anche ad essere anche una commentatrice sportiva di un certo livello, forse la prima commentatrice sportiva, dicevamo, quindi ex calciatrice, allenatrice anche, allenatrice di calcio nonché quindi commentatrice sportiva, non volevamo dimenticarci di lei,
assolutamente no. E invece dall'altra parte, sempre nel Dicker Ladies, abbiamo una grandiosa calciatrice che è stata lì di Par. Lei iniziò la sua carriera nel Dicker Ladies a 14 anni, quindi molto giovane, e segnò la bellezza di 1000 gol. Fu superata solo da Pelé. Dicono che la sua forza era talmente efficace nel tiro, nel calcio, che riusciva a spaccare persino i muri. E infatti una volta che stavano gareggiando, avevano una partita contro una squadra di professionisti, perché non giocavano contro uomini normali, calciatori normali, ma bensì contro professionisti. Il portiere l'aveva vista riscaldarsi con le ragazze, allora iniziò ad incitarla e a dire: dai dai, voglio proprio vedere se riesce a farmi gol, avanti avanti. Lei non vedeva l'ora, mise la palla davanti, lui si piazzò davanti alla porta, tirò in porta, e nel tentativo il portiere di fermare la palla micidiale che Lili Parra aveva lanciato, si ruppe il braccio. Quindi immaginate questa donna, dice, gli stessi uomini dicevano che la sua potenza calcistica era superiore, e pensare che lei per contratto aveva 10 scellini di rimborso spese e le sue sigarette. E quindi immaginate, comunque lei era ricordata molto per una donna che fumava tantissime sigarette e mangiava costantemente, ma soprattutto è diventata anche un'icona lesbo dei diritti dei gay. E infatti lei negli anni 20, quindi il contesto è molto lontano, se ancora oggi abbiamo tanti problemi a dichiararci, magari a dichiarare la nostra sessualità, immaginate all'epoca. E lei dichiarò apertamente di essere gay e visse con la sua compagna Mary tutta la vita, non ebbe problemi nel dimostrare la sua sessualità, nel viverla serenamente, tanto è vero che adesso una squadra calcistica londinese che si chiama le Kickabouts, che sono appunto sul coraggio lesbo, vengo distratta dall'uomo non pensante. Quando si parla di lesbiche non capisce niente. Comunque hanno organizzato, ogni anno lo fanno a Regent Park, un Lily Par Exhibition, che è appunto un torneo di calcio dove risimulano le due, una squadra francese e una squadra inglese, appunto le Kickabouts, il primo torneo internazionale di calcio che ci fu tra l'Inghilterra e la Francia, che poi venne ripetuto, questo che non ho detto dopo, anche in Francia. Invece una curiosità è che a un certo punto loro, per esempio, uno dei più grandi successi avvenne durante il Boxing Day, che in Inghilterra il 26 di dicembre viene chiamato così, curiosità, proprio perché il giorno in cui gli inglesi si scambiano i regali, non fanno come noi che ce li diamo il 25, loro aspettano il 26, così sono 3 giorni di ubriacatura assicurata, diciamo. Però al di là di questo, il 26 dicembre del 1920, appunto, c'era questa partita, di Vicar Ladies contro una squadra di uomini, sempre per beneficenza, la folla che si radunò fu di 53.000 persone. Si dice che 14.000 persone rimasero fuori perché lo spazio non poteva contenere quella quantità di folla. E tutto questo successo, in ogni caso, iniziava a destare un certo fastidio alla FA, che era la Football Association, e quindi decisero di bandire le donne, tutte le squadre femminili dai calci della FA. E questo portò molta preoccupazione, perché inizialmente pensarono che non potessero più giocare, poi fortunatamente riuscirono a trovare degli altri spazi dove continuare a giocare a calcio. Ma la motivazione che venne data per cui le donne non potevano più giocare sui campi è molto ridicola. Tra le prime figura il fatto che lo sport del calcio non fosse adatto al corpo femminile, invece poi molte di queste donne hanno avuto tantissima prole. E secondo, che insinuarono persino che i soldi della beneficenza che avessero raccolto in realtà non erano sufficienti, che quindi insinuarono il dubbio che qualcuno si fosse intascato quei soldi. Per cui diciamo che era una situazione di netto razzismo. L'uomo si sentiva in realtà intimorito da questa potenza calcistica femminile, anche perché neanche durante i tornei di Serie A in Inghilterra le partite erano riuscite comunque a racimolare una folla così ampia. Il problema, secondo me, è che non riuscirono a capire il momento gli uomini della FA dell'epoca, perché era un momento molto drammatico e tragico per le persone, e il calore che le donne, l'emozione che ti dava, questa energia assurda, questa potenza di riuscire a sconfiggere anche gli uomini, e poi il doppio aiuto, il fatto che i soldi andassero comunque ad aiutare a sostentare le persone che tornavano dalla guerra con amputazioni, o persone o familiari che avevano perso i propri cari, insomma era una solidarietà a 360 gradi, quindi non riuscirono a vedere oltre il loro naso, videro solo l'imponenza di questa grande squadra femminile. Ora passo la parola alla nostra Tina, dopo vi racconterò qualche altra piccola curiosità.
Sì, dimenticavo prima di sottolineare come la Morace oggi sia l'allenatore della nazionale italiana parlamentari, quindi anche un altro ruolo non da poco per questa grande artista. E non volevo neanche dimenticare la grande Calligaris, che comunque ha preceduto la Pellegrini, è stata un'ex nuotatrice, una giornalista italiana oggi, ed è stata la prima fra gli atleti italiani di ambo i sessi a vincere una medaglia olimpica nel nuoto e a stabilire il primato mondiale degli 800 metri in stile libero. Quindi ha iniziato a 13 anni e già a 14 aveva il primo record, quindi comunque anche lei un'altra personalità importante. Però una delle personalità su cui mi volevo sottolineare in particolar modo, penso sia poco conosciuta, perché comunque il golf non è uno sport seguitissimo o così in voga come il calcio, di cui parlavi prima,
diciamo.
Certo, anche se è lo sport più pagato al mondo. e quindi i più ricchi se lo possono permettere, e i più ricchi rimangono ricchi.
Com'è il detto calabrese? Sordi fanno sordi, pirucchi fanno pirucchi.
Già, soldi, aggiungiamo soldi, traduttore simultaneo. Infatti volevo parlare di questa donna molto importante, una golfista svedese, si chiama Annika Sørensman, non so se il mio dirlo è perfetto. Lei insomma è stata una donna dalle veramente mille risorse. Riuscì dopo ben 58 anni a giocare un torneo ufficiale nel circuito pro americano, che era tipicamente solo esclusivamente di competizione maschile per uomini, e diciamo che il Texas, dove appunto questo torneo si svolse, decise di proprio puntare su di lei, di provarci, di correre questo rischio, quindi affrontare questo pregiudizio che ovviamente vedeva una donna in mezzo agli altri uomini, quindi in questa competizione che era solo esclusivamente maschile. E gli organizzatori credettero in lei, mentre molti altri, pensa che addirittura alcuni concorrenti, tra cui un indiano Singh, decise di ritirarsi. Si arrabbiò appunto tale che non partecipò al torneo proprio perché c'era la presenza di questa donna. E invece Woods l'ha incoraggiata, dice che è una cosa meravigliosa, però tra le righe sottolineò come questa cosa rischiava di essere un'arma a doppio taglio, proprio perché nel partecipare lei portava alto il nome delle donne, ma nello stesso tempo rischiava di diciamo di fargli fare brutta figura nel momento in cui lei non avrebbe sicuramente avuto alcuna vittoria. Quindi anche lei è una donna che ha iniziato prestissimo, e si ricorda, se qualcuno insomma ha questa curiosità può guardare su internet una fotografia molto interessante, si ricorda come all'interno del al green, la terza buca in Messico, una farfalla si posò sulla sua pallina, dovettero interrompere per un po' il torneo di golf di questo posto, e lei si ritrovò, infatti ci sono delle foto bellissime in cui lei si ritrova a spostare la farfalla, insomma a sollecitarla a spostarsi dalla pallina, proprio perché altrimenti il torneo non avrebbe potuto continuare a svolgersi.
Sì, sono regole molto rigide poi.
Sì, assolutamente. E poi un'altra curiosità su di lei è che è la testimone del Rolex, quindi anche lei, c'è una foto bellissima se si va sul suo sito che la vede appunto testimonial di questo importante marca di orologi. Certo, però non c'è da dimenticare che al di là di questo, comunque nel 91 è stata la miglior giocatrice, e nel 92 ha già vinto, insomma, vinse già i mondiali dilettanti, quindi anche lei è una donna d'oro, diciamo. E dopo questo io lancerei la nostra Ivana Spagna con Easy Lady.
Allora, per chi fosse incuriosito comunque dalle partite che si svolgono a Regent Park a Camden, Londra, per commemorare appunto la prima partita del primo campionato tra donne, si tengono ogni anno nel mese di febbraio. La data ogni anno viene cambiata, e comunque all'interno del LGBT, che sarebbe la celebrazione della storia sociale delle lesbiche, dei gay, dei bisessuali e dei transgender. Quindi chiunque fosse interessato, basta, in America questa celebrazione avviene durante il mese di ottobre, mentre in Inghilterra a febbraio. Quindi chiunque fosse interessato può andare sul sito internet e prendere insomma tutte le dovute notizie. Penso che sia un evento anche interessante da fotografare. Comunque vi racconto giusto l'ultima chicca a proposito delle Dicker Ladies, che poi negli anni 30 cambiarono il nome e si trasformarono nella Preston FC, sorry, scusate, aiuto. Comunque cambiarono il nome nel nome della città, che diventò Preston. A proposito del bando che subirono da parte della federazione calcistica, a questo punto, nonostante utilizzarono altri campi che non erano riconosciuti, quindi campi neutri, decisero di volare fino al Canada. In Canada, come misero piede in territorio, nel loro territorio, il bando venne esteso anche lì. Quindi a questo punto decisero di andare oltre il borderline, in questo momento non mi viene in italiano perfetto, il confine, grazie, e così giocarono in America. In America si trovarono a giocare con una squadra di professionisti, e professionisti intendo pezzi grossi della Serie A americana, e giocarono ben 9 partite, di cui 3 le vinsero le Dicker Ladies, 3 le pareggiarono e 3 le persero. E uno dei ragazzi che giocò, il portiere, disse che combatterono come dei dannati per riuscire a vincere contro queste ragazze. Quindi questa dimostrazione ancora di più che a volte il talento naturale esiste davvero. Erano ragazze che continuarono a lavorare a lavorare anche durante. Sto leggendo che la mia amica Tina dice che vuole fare gli auguri di Natale. Io sono completamente contraria a queste cose, però si prende lei la piena responsabilità su questi auguri di Natale a cui io mi dissocio. Io sono anti-Natale, nata il 25 dicembre. Prego, Tina.
Io invece sono molto natalizia.
Perfetto.
Vedo
le palle già intorno al tuo corpo.
Sì, jingle bell. Sì. Mi piace tanto andare in giro per la città in questo periodo e vedere tutte le illuminazioni, mi fanno sentire. Anche se per me ti dirò, Natale è particolarmente triste. Sì, non credo che sia una festa così illuminante, anche perché nel ricordare, nel tutti, cioè nel sentire tutti che ci ricordano dobbiamo fare del bene, in realtà la cosa, se ci rifletti bene, scusate il gioco di parole, ti fa capire come in realtà tanta gente ha bisogno veramente di,
sì,
di
una
aiuto.
Gran finzione, non servono 20 giorni l'anno per ricordarci di spendere i nostri soldi, fare bei pacchetti preconfezionati in celofanati per sentirci meglio, soprattutto per avere le tasche più leggere, dire di aver fatto bene regalando cosa, un bagnoschiuma,
anche perché non
sarebbe essere coscienti tutto l'anno,
non sarebbe male ricevere una bella sorpresa, un regalo fuori Natale, no? Che dici? Penso che sia veramente una cosa,
sì, io parlo più di un aiuto sociale che di regali,
certo,
che puoi anche farti da te, diciamo. Insomma, io non sono una persona natalizia. Comunque auguriamo questa sosta dal lavoro,
sì,
chi riuscirà ad avere
un buon anno,
almeno decente.
Un buon anno,
sono
mandiamo
anche anti anno.
Beh, comunque queste sono delle scadenze a cui non possiamo sottrarci, anche perché finisce così il palinsesto di quest'anno con questa nostra ultima puntata.
No!
Sì, sì, sì.
Dio, no.
Sì, sì, quindi comunque saluti.
Però torneremo a gennaio in ogni caso.
Certo.
Voglio proporre una cosa a quei 10 radiospettatori che ci ascoltano. Quest'anno, invece di festeggiare il Capodanno come tutti quanti abbiamo sempre fatto, dei robottini, e ubriacarci forzatamente, fate qualcosa di diverso, restate a casa, che è meglio. Io lo farò.
Io invece propongo di scegliere una città, puntare il dito sul mappamondo e partire. Quindi con questo vi lasciamo e al nuovo anno.
Ciao ragazzi.